Abbiamo tutti un enorme, gigantesco, immenso debito, più grande di quanto riusciamo a immaginare, un debito incommensurabile che rischia di veramente farci molto male. Ma possiamo in qualche modo iniziare a ripagare questo debito e provare anche ad esaurirlo o quantomeno evitare che ci distrugga, ci devasti completamente. E possiamo farlo grazie a una donna che si chiama Ellen Patricia MacArthur. Questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, è il sesto episodio che ha due titoli, può avere due titoli, o Il grande debito o Il sistema di Ellen, perché diciamo così che è proprio grazie a un'intuizione che Ellen Patricia MacArthur ha avuto in un momento particolare, in un contesto molto particolare della sua vita, che forse si può gestire questo appunto gigantesco debito. Di che debito stiamo parlando? Il debito di cui stiamo parlando è un debito che abbiamo nei confronti del nostro pianeta, e lo spieghiamo un pochino con il concetto di Earth Overshoot Day, cioè il giorno del superamento terrestre, del sovrasfruttamento della Terra o dello sforamento, che indica, così a livello indicativo, il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Cioè è il momento dell'anno in cui noi come umanità andiamo in debito rispetto all'anno successivo. Nel 2023 l'Earth Overshoot Day è caduto il 2 di agosto. Si può stimare inoltre che procedendo di questo passo, intorno al 2050 l'umanità consumerà il doppio di quanto la Terra produce. C'è una cronologia, no? Insomma, si inizia a calcolare questo Earth Overshoot Day, che è appunto indicativo, è simbolico, illustrativo, ma ha un significato comunque importante. Nel 1969, i giorni di risorse erano 365 su 365, nessun giorno in sovrasfruttamento. Nel 71 si è iniziato con 6 giorni in sovrasfruttamento e poi piano piano è sempre cresciuto, magari cresceva 2 anni di fila, scendeva di un giorno, 2, poi ricresceva. Nel 2018 siamo arrivati a festeggiare, per modo di dire, l'Overshoot Day il 28 luglio, con 156 giorni di sovrasfruttamento. Poi un pochino la situazione si è calmierata, ma soltanto per la pandemia. Nel 2020 infatti si registra un recupero di 24 giorni, e poi il 2022 28 luglio di nuovo, e adesso il 2 agosto del 2023 abbiamo guadagnato qualche giorno. Il debito resta enorme. Ci facciamo spiegare un pochino meglio cosa si intenda per Overshoot Day da un contributo audio tratto dal canale YouTube di Save Human, che spiega in maniera un pochino più approfondita di che si tratta. Ascoltiamo quindi le caratteristiche di questo nostro enorme debito e poi vedremo come Ellen in qualche modo può darci una mano.
Terra produce e rigenera instancabilmente le risorse naturali, mentre l'uomo le consuma per la sua sopravvivenza. Ogni anno consumiamo più risorse di quelle prodotte dalla Terra, e l'Overshoot Day è il giorno in cui siamo in debito con il pianeta. Ogni anno arriva sempre prima. Per soddisfare il fabbisogno del genere umano, allo stato attuale avremo bisogno di più di un pianeta, perché uno soltanto ormai non basta più. Questo scenario è destinato ad aggravarsi a causa dell'incremento demografico se non facciamo subito qualcosa. E perché è importante parlare dell'Overshoot Day? Le risorse prodotte dal pianeta ogni anno sono abbondanti, ma non infinite. Se l'uomo utilizzasse queste risorse in modo responsabile, basterebbero per tutti e non ci sarebbe alcun pericolo per la sopravvivenza del genere umano. Purtroppo la realtà è ben diversa, perché lo sfruttamento delle risorse è eccessivo. Foreste, territori, animali e mari vengono utilizzati e depredati senza misura, fino a che l'impronta ecologica dell'uomo diventa enorme e insostenibile per il pianeta. L'Overshoot Day è il giorno dell'anno in cui la Terra finisce le sue risorse e anno dopo anno arriva sempre prima. Ad esempio, l'Overshoot Day del 2019 è arrivato il 29 luglio, in anticipo di qualche giorno rispetto all'anno prima. Questo significa che a partire da quel giorno, dopo il 29 luglio, siamo in debito nei confronti della Terra e abbiamo consumato tutte le risorse che possono essere prodotte e rigenerate dal nostro generoso pianeta. Nei prossimi anni si prevede un incremento della popolazione mondiale. Quindi, se non cambiamo rotta, la situazione peggiorerà sicuramente. Come si calcola? Cosa possiamo fare per posticiparlo? Beh, per soddisfare il fabbisogno del genere umano, attualmente servirebbero un pianeta e 1,7 pianeti come la Terra, ma ne abbiamo soltanto uno. È per questa ragione che dobbiamo iniziare a trattare le risorse naturali come beni da utilizzare in modo responsabile e senza sprechi. Il Global Footprint Network ha individuato i fattori più importanti da cui dipende la nostra impronta ecologica. 1. Come costruiamo e sviluppiamo le nostre città. 2. Il modo in cui produciamo energia. 3. Le modalità con cui produciamo, distribuiamo e consumiamo il cibo. Come sfruttiamo le risorse naturali e quanti sono gli abitanti della Terra. Ognuno di questi fattori incide profondamente sul calcolo dell'Overshoot Day, ma sono soprattutto le scelte individuali a fare la differenza. Ognuno di noi può calcolare la propria impronta ecologica, per poi orientarsi verso scelte ecosostenibili e più responsabili. La politica parte da te. Il tuo portafoglio e come spendi i soldi possono cambiare le scelte del futuro. Non tutti i paesi hanno lo stesso peso sull'impronta ecologica globale. Gli Stati Uniti, per esempio, consumano ogni anno l'equivalente delle risorse prodotte da 5 pianeti. Va un po' meglio l'Italia, a cui invece basterebbero, tra virgolette, solo 2,6 pianeti. I paesi più poveri, come l'India, hanno invece un impatto inferiore sul consumo di risorse globali e consumano risorse di 0,7 pianeti come la Terra. Per invertire la rotta servono azioni concrete, che mirano a produrre risorse piuttosto che a consumarle. È per questo che noi di Save Human abbiamo iniziato a produrre ossigeno dall'anidride carbonica, grazie alle foreste che abbiamo piantato, grazie a persone come te. Diventa anche tu parte del cambiamento e salviamo insieme l'uomo dall'uomo.
E questo era uno dei tanti contributi che si possono trovare un po' ovunque, no? Su YouTube, sulle piattaforme podcast che spiegano di cosa si tratta. Le scelte individuali sono considerate molto importanti, no? Nel affrontare, nel provare a colmare questo enorme debito. Uno dei sistemi migliori, no? Che permetterebbero un abbattimento del consumo addirittura fino allo zero è quello delle economie circolari. L'economia circolare è un termine che va a definire un sistema economico che è pensato, che è strutturato per potersi rigenerare da solo, garantendo dunque anche la sua ecosostenibilità. Secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, in un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere integrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. Ma cos'è la Ellen MacArthur Foundation? L'Ellen MacArthur Foundation ha sede a Chicago, è una fondazione che sostiene varie organizzazioni senza scopo di lucro in circa 50 paesi. La fondazione ha assegnato circa 5,5 miliardi di dollari da quando iniziò a assegnare i suoi primi contributi economici nel 78. Sovvenzioni e investimenti relativi al programma Economia Circolare. quindi selezione di borsisti, quindi borse di studio, premi a, diciamo, multitematici, con al centro, diciamo così, l'ispirazione nei confronti dell'economia circolare. Questa votazione prende il nome da Ellen MacArthur, che è stata una famosa velista che ha battuto anche degli importanti record. È tuttora esistente, è viva Ellen MacArthur, ha più o meno la mia età, poco meno di 50 anni. Ma cosa c'entra con l'economia circolare? Ce lo spiega, ci spiega cosa c'entri Ellen MacArthur con l'economia circolare, il giornalista Paolo Marcesini, all'interno anche questo di un contributo che arriva da TEDx Talks. È un talk che si è svolto a Legnano il 15 maggio del 2021. Paolo Marcesini spiega, il giornalista Paolo Marcesini, poi diciamo chi è, spiega cos'è l'economia circolare, perché è importante per il futuro e cosa c'entra appunto Ellen MacArthur in tutto questo. Ascoltiamoci come va avanti questa storia.
Mica lo so perché ti vengono a trovare i ricordi. Ogni tanto bussano alla memoria, arrivano e ti raccontano una storia. E la storia che vi sto per raccontare è una storia che inizia in mezzo al mare, una storia che io ho letto su uno scoglio davanti al mare, al mio mare, il giorno in cui ho capito davvero che avevamo superato ogni limite. Ricordo perfettamente l'anno. Era l'estate del 2015. Io ero sul mio scoglio. Ora, il mio scoglio ha una parte in questa storia, perché voi forse non lo sapete, ma il mio è uno scoglio che cammina. Non sto scherzando. Alcuni anni fa, per arrivare al mio scoglio, bisognava nuotare. Dopo qualche anno il mio scoglio è arrivato a riva e adesso ci puoi salire tranquillamente con una tazza di caffè, un libro da leggere. Il mio scoglio ha camminato. Dicono che sia colpa del cambiamento climatico, pare che la crisi climatica faccia sciogliere i ghiacciai e faccia camminare gli scogli. Io ne ho le prove. Comunque, era l'estate del 2015 e sul mio scoglio stavo leggendo la storia di Ellen. Ellen, una giovane velista inglese, che aveva cambiato radicalmente il modo di pensare all'economia. Non sto sbagliando. Ellen aveva 23 anni, quando realizzò il suo sogno da bambina e fece il giro del mondo in barca, circumnavigando il pianeta, battendo il record di velocità da sola in barca. 56-57 mila chilometri, 26-27 mila miglia marine, ma quello che importa, e lo voglio leggere, è il record, 71 giorni, 14 ore, 18 minuti e 33 secondi. Io ovviamente non lo so cosa si prova a stare in mare da soli per 71 giorni, 14 ore, 18 minuti e 33 secondi. E nemmeno so cosa si provi a stare in mare per 71 notti svegliandosi a intermittenza ogni 20 minuti. Lei lo doveva fare, perché doveva controllare che tutto fosse a posto, bastava il timone che cambiava un attimo il grado, bastava sbagliare la rotta, bastava il vento, bastava qualche piccolo particolare e sarebbe andata fuori rotta. Andando fuori rotta avrebbe cambiato anche il suo destino. Quindi Ellen di notte si svegliava ogni 20 minuti. E facendo questo per 71 notti, lei capisce una cosa fondamentale, capisce l'importanza delle risorse. Le risorse. Tutto quello che le serviva, tutto quello di cui aveva bisogno, era sulla sua barca. Ma la sua barca era un mondo finito, era un mondo piccolo. Se lei sbagliava a usare le sue risorse, avrebbe sbagliato la sua navigazione. In quelle notti Ellen capisce che era l'economia globale del mondo che stava sbagliando rotta. Ellen capisce che il mondo stava sprecando le sue risorse, perché anche il mondo non era infinito. Anche il mondo era finito. Era proprio come la sua barca, era solo molto più grande. Dopo qualche anno, nel 2010, Ellen fonda una fondazione che porta il suo nome, la Ellen MacArthur Foundation, che ha come scopo quello di parlare di economia circolare a tutti i governi, a tutte le aziende del mondo. Grazie ad Ellen, il mondo inizia a conoscere l'economia circolare. Ma cos'è l'economia circolare? E soprattutto, quale differenza c'è con l'economia che conosciamo, la cosiddetta economia lineare? Non voglio tediarvi con teorie di economia politica, macro, micro, economia, con le teorie liberiste di Milton Friedman o l'economia sociale di Keynes. No, non voglio fare questo, ve la racconto così. Immaginatevi una linea retta, molto semplice. Da una parte della linea retta c'è l'uomo che produce, all'altra parte della linea retta c'è l'uomo che consuma. Scopo dell'uomo che produce è inventarsi, produrre qualcosa che sia interessante per l'uomo che consuma. E per arrivare velocemente all'uomo che consuma, l'uomo che produce cosa fa? Progetta i suoi prodotti, li costruisce, usa la materia che gli serve per costruirla, usa l'energia che gli serve per costruire, produce un sacco di rifiuti, quelli li mette da parte, non sono per lui così interessanti in quel momento. È più interessante che quello che produce arrivi velocemente e bene al suo consumatore, investe in logistica, investe in comunicazione, investe in marketing, arriva nei punti di vendita. Il suo sogno è il moltiplicarsi all'infinito dell'uomo che consuma. C'è qualcosa di sbagliato in tutto questo? Apparentemente no. In pratica è tutto sbagliato. Perché improvvisamente all'uomo che produce gli dicono due cose. Una la sapeva, ma faceva finta di non saperla. Un'altra non la sapeva. Quella che sapeva e faceva finta di non sapere è molto semplice. Mettendo sotto la polvere della produzione i rifiuti, avevamo devastato il pianeta. E questo lui lo sapeva. Ma una cosa che non sapeva, quella più grave di tutti per lui, era che il suo problema non ce l'aveva a valle. Non ce l'aveva nel moltiplicare all'infinito il numero dei consumatori. Questo se azzeccava il prodotto giusto, la pubblicità giusta, il prezzo giusto, la qualità giusta, ce l'avrebbe fatta. Il suo problema ce l'aveva alle spalle. Ce l'aveva a monte. All'uomo che produce gli viene detto, attenzione, la materia che ti serve per produrre qualunque cosa sta finendo. In alcuni casi è già finita. Game over. Gioco finito, non c'è più niente da fare. Per fortuna arriva l'economia circolare, arriva l'economia che Ellen aveva immaginato quella notte in barca, un'economia capace di rigenerarsi da sola, arriva un'economia che sa costruire l'infinito. E come ci riesce? Deve fare una cosa apparentemente semplice, in pratica complicatissima. Deve restituire la materia al pianeta. Deve restituire al pianeta tutto quello che ha usato per fabbricare quello di cui ha bisogno. E allora non è più una linea retta, è un circolo. Poco importa se quella materia che verrà recuperata alla fine del circolo servirà a rifare la stessa cosa o servirà a fare altre cose, ma deve essere recuperata. L'economia circolare non esistono più i rifiuti. Brutta parola, rifiuti. I nostri nonni, i nostri bisnonni non sapevano nemmeno cosa fosse un rifiuto. Sentite com'è brutta come parola, allontana. Un rifiuto, una cosa che ti mette subito a distanza. L'economia circolare rigenera. quello che nel gergo si chiama materia prima seconda, e cioè dagli scarti di produzione si trovano elementi e materie che servono per produrre altre cose. Da cosa rinasce cosa? Questa è l'economia circolare. Ma torniamo sullo scoglio, il mio scoglio che cammina. Era l'estate del 2015. Io leggevo la storia di Ellen e pensavo, ma io lo posso fare un esempio di economia circolare? Io lo posso fare un esempio di economia che si rigenera da sola? Come ho detto all'inizio di questa storia, i ricordi arrivano, ti vengono a trovare improvvisamente e ti raccontano una storia, e arrivò il ricordo giusto su quello scoglio. Il ricordo era molto lontano nel tempo, non ero più piccolo, ma ero ancora in quell'età in cui non sai cosa significa crescere. Periodo magico in cui le cose che accadono assumono significati che ti porterai dietro per tutta la vita. Ero a casa mia. Mia madre ogni giovedì apriva il frigorifero. Dentro il frigorifero prendeva una ciotola misteriosa che era coperta con un panno. La metteva sul tavolo, sulla madia di legno, metteva le mani in questa ciotola e tirava fuori dalla ciotola quasi tutto il suo contenuto, non tutto, quasi tutto il suo contenuto. Lo metteva sulla madia, rimetteva nella ciotola un po' di farina, un po' d'acqua e altre cose misteriose che faceva, ricopriva la ciotola e la rimetteva nel frigorifero. Poi sulla madia iniziava ad impastare. Io gli dicevo, mamma, cosa stai facendo? E lei mi rispondeva, sto rinnovando il lievito madre per fare il pane. Ovviamente io non riuscivo a dare un significato pieno alla cosa che stava facendo, però la vedevo. Alla fine questo impasto lo metteva dentro una zuppiera molto grande, ci metteva anche lì una coperta sopra questa zucchiera, perché bisogna tenere il levame al caldo, diceva il levame, lei lo chiamava così l'impasto. Nel frattempo mio padre in giardino, avevamo un bellissimo forno a legna, aveva acceso il forno a legna. Il levame cresceva, usciva dalla zuppiera, spostava il panno, a questo punto era pronto. Mia madre lo prendeva, faceva delle con le mani costruiva il pane, costruiva la forma del pane. E quella sera il pane caldo uscito dal forno arrivava sulla nostra tavola e rendeva grazie alla propria madre che era nella ciotola del frigorifero. Io oggi so che quella era economia circolare. Era economia circolare perché la materia ricostruiva in eterno la materia. Mia madre quella ciotola ce l'ha ancora nel suo frigorifero. È sempre quella. E ogni giovedì ha sempre rifatto il pane. Ma com'è possibile che accada un miracolo di questo tipo? Per fare in modo che l'economia circolare accada, tu ti devi prendere cura della materia. La devi proteggere. Se non te ne prendi cura e non la proteggi, la materia non ti darà l'infinito di cui tu hai bisogno. Quel giorno su quello scoglio scrissi una frase, che ve la voglio leggere. Perché l'economia circolare non è una scelta possibile di futuro, ma l'unico futuro possibile. Quella frase oggi è diventata parte del mio lavoro. Era l'estate del 2015. È importante ricordarselo, perché il 2015 è l'anno in cui è cambiata la consapevolezza del mondo rispetto ai temi della sostenibilità ambientale ed economica. Accadono tre cose, a parte la mia avventura sullo scoglio che cammina, accadono tre cose. La prima, Papa Francesco pubblica la sua enciclica, Laudato Si. In quell'enciclica il Papa si scaglia contro quella che definisce la cultura dello spreco. Dice che noi abbiamo abbandonato la terra e l'abbiamo trasformata in un enorme deposito di immondizia. E ditemi, quale futuro si può costruire in un deposito di immondizia? Negli stessi mesi l'ONU, seconda cosa, varia gli SDGs. i 17 obiettivi di sostenibilità che quasi tutti i governi del mondo sottoscrivono per fermare il riscaldamento del pianeta, per trovare energie rinnovabili, per liberarci dalla dittatura del carbone e dell'energia fossile. Le famose date che tutti quanti ormai conosciamo, gli obiettivi al 2030, al 2050. Accade anche una terza cosa. Un signore che si chiama Larry Fink, uno degli uomini più potenti del mondo, CEO del fondo di investimento BlackRock, uno dei fondi più grandi del pianeta, scrive una lettera agli amministratori delegati del suo gruppo. Una lettera per dirgli una cosa molto semplice. Gli dice: amici miei, d'ora in avanti occuparsi di sostenibilità ambientale, occuparsi di sostenibilità sociale, occuparsi del risparmio di materia, non è più una questione etica, non è più una questione che mettete nelle vostre brochure aziendali per dire quanto siete bravi, quanto siete buoni. Se noi non ci occupiamo della sostenibilità, scrive Larry Fink, non c'è più possibilità di generare il profitto. Da quel giorno la sostenibilità diventa un fattore competitivo. Le imprese tutte sanno che avranno un futuro solo se saranno sostenibili. La più importante autorità religiosa, la più importante autorità pubblica, la più importante autorità finanziaria dicono le stesse cose con le stesse parole nelle stesse settimane. Dal 2015 parlare di economia circolare significa parlare di tutto. Ma significa davvero parlare di tutto. Significa parlare del lavoro, della formazione, di come progettiamo le cose che usiamo, di come le proteggiamo nelle scatole, nel packaging. Significa occuparsi di energia, significa occuparsi dell'abitare, significa occuparsi di moda. Ad esempio, noi adesso con l'economia circolare sappiamo che è sufficiente una piccola molecola naturale che, messa a contatto con gli scarti di lavorazione del latte o con le bucce delle arance, costruisce dei tessuti. Noi ci potremmo vestire di latte e ci potremmo vestire di arance. L'economia circolare ha sancito il diritto, proclamato dall'Europa, al riuso e alla riparazione degli oggetti che noi abbiamo. Noi abbiamo il diritto di poter aggiustare i nostri telefonini, abbiamo il diritto di poter aggiustare le nostre stampanti, abbiamo il diritto di poter aggiustare i nostri computer, non dobbiamo comprarne continuamente di nuovi. L'economia circolare si occupa della cosiddetta economia della condivisione. Si sta discutendo molto in Europa di questo, proprio in queste settimane. Non è più tanto importante possedere le cose, è importante poterle usare, che è una cosa diversa. Parlare di economia circolare riguarda parlare alla fine della cosa più importante. Significa parlare del cibo, di quello che mangiamo. E qua un po' mi arrabbio sempre, perché un terzo di quello che noi produciamo per mangiare noi lo buttiamo via. Lo sprechiamo, che è una parola sin troppo gentile per dire che lo buttiamo via. Noi ci rendiamo conto, quando buttiamo via un vasetto di yogurt scaduto, esattamente cosa stiamo buttando via? Ci avete mai pensato? Un vasetto di yogurt è materia, è natura, è lavoro, è energia, è petrolio, è saper fare. Noi buttando via un vasetto di yogurt scaduto, buttiamo via un pezzetto del futuro del nostro pianeta. Lo spreco alimentare è una condanna per il nostro pianeta. Anche perché gli scarti alimentari sono una ricchezza infinita, infinita. Vi faccio un esempio, solamente uno, ne potrei veramente fare tanti. Tutti quanti noi conosciamo l'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva è molto buono e fa molto bene. Fa molto bene perché contiene i polifenoli, che sono un potentissimo antiossidante, un anticancro, fanno bene i polifenoli. Ebbene, noi qualche anno fa, parlo di 3 o 4 anni, la stragrande maggioranza dei polifenoli contenuti nelle olive li buttavamo via. Erano un rifiuto della produzione dell'olio extravergine di oliva. Uno scarto. Quando le olive vengono spremute, la prima spremitura si chiama acqua di vegetazione e viene buttata via. Il 90% dei polifenoli, quelli che ci fanno bene, noi li abbiamo sempre buttati via. Adesso abbiamo imparato a recuperarli e sono tornati a disposizione del nostro benessere. Vi ho raccontato un po' di storie sull'economia circolare e non vi ho detto nemmeno un numero, è veramente difficile parlare di economia senza parlare di numero, quindi alla fine di questa storia almeno un numero mi consentirete di farlo, solamente uno, è una percentuale, l'8,6%. L'8,6% è la percentuale di economia globale che oggi, in questo momento, possiamo definire circolare. È un numero che possiamo leggere in due maniere diverse. Uno è veramente un numero basso. Stiamo ancora sprecando energie, risorse e materia che non abbiamo. Stiamo ancora rubando il futuro alle prossime generazioni. Ma questo numero così basso lo puoi leggere anche in un altro modo. È un numero che apre una prateria di innovazione, di creatività, di sviluppo, di capacità di cambiare le cose. La possibilità di creare l'infinito dal finito. La grande sfida dell'economia è questa. L'economia circolare è davvero l'unico futuro possibile. Ed è un futuro a portata di tutti. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Pensiamoci ogni volta che non chiudiamo il rubinetto dell'acqua quando ci laviamo i denti, che non spegniamo la luce, che prendiamo la macchina senza pensare ad una alternativa. Ogni volta che sprechiamo risorse, noi buttiamo via un pezzetto del futuro del mondo. Noi siamo chiamati adesso ad una grande sfida, la sfida più importante che ha investito la mia generazione, la possibilità di costruire il futuro. Il futuro esiste solo se noi lo sappiamo costruire. L'economia circolare è lo strumento che ci permette a tutti di costruire il futuro. Quindi cerchiamo di essere tutti un pochino più circolari. Ve lo chiedo anche a nome del mio scoglio, perché se va avanti così, il mio scoglio tra qualche anno arriva a casa mia, bussa alla porta e il caffè se lo viene a prendere lui nella mia cucina. Buon futuro circolare a tutti. Grazie.
Questo intervento, a mio parere, è molto bello. È il momento un po' dei credits, no? Come si dice, è del giornalista Paolo Marcesini, direttore di Italia Circolare, membro del comitato scientifico di Simbola Fondazione per le qualità italiane, dirige anche Memo, grandi magazzini culturali. E l'evento in cui lui ha appunto pronunciato questo interessante intervento è l'evento TEDx di Legnano del 2021. Gli eventi TED sono una serie di conferenze chiamate anche TED Talks, che dedicate all'inizio a tecnologia e design e poi che si sono allargate, nate insomma nella Silicon Valley, e gestite dall'organizzazione privata non profit statunitense Sapling Foundation, poi si sono allargate come temi al mondo scientifico, culturale e accademico. Gli eventi TEDx sono conferenze organizzate in maniera indipendente ma su approvazione di TED.com, purché vengono rispettate determinate condizioni, fra cui il fatto di essere no profit, sul fatto che gli speaker non devono ricevere alcun compenso, possono avere o un ticket d'ingresso, uno più sponsor solo per coprire le spese di organizzazioni, e gli eventi devono essere registrati e tutto il materiale pubblicato secondo la licenza Creative Commons. Quindi nell'evento TEDx di Legnano 2021 il giornalista Paolo Marcesini ha raccontato così la storia, alcune storie di economia circolare, economia circolare, che è l'unico modo che abbiamo per saldare questo debito che si fa ogni anno più pesante. Questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, il sesto episodio, il grande debito, il sistema di Ellen, potrebbe essere questo il titolo. Per ascoltare gli altri podcast, gli episodi precedenti e delle stagioni precedenti, vi indirizzo sulla pagina di regitaperta.it, cercate Block Notes e trovate i podcast. Tra breve riapriranno tutte le altre piattaforme che al momento sono in stand by per una serie di aggiornamenti. Se volete ascoltare Block Notes in diretta il giovedì alle 22 su radiocittaperta.it. Grazie a tutte e a tutti per aver seguito anche questo episodio.